Prima di leggere e commentare le beatitudini dovete sopportare 6 minuti e 30 secondi di lezione noiosissima, ok? Perché io mi sono rotto le scatole di incontrare dei cristiani, non voi, gli altri, che magari fanno 20 anni di scuola per andare a lavorare in un call center, poveri giovani, e però quando si parla di fede va bene quelle quattro nozioni che abbiamo imparato a catechismo quando avevamo 10 anni, ok? Allora 6 minuti per spiegarvi chi è Matteo. E cosa dice il suo Vangelo? Il problema di fondo è che voi sapete i Vangeli, quelli accolti nella comunità cristiana sin dall'inizio, sono quattro. Il primo a essere stato scritto è Marco, è lui che ha inventato il Vangelo, probabilmente su suggerimento di Pietro. Allora la domanda sorge spontanea, perché ne hanno scritto un secondo? C'era già il primo. E poi un terzo, Luca. E poi un quarto, Giovanni. Giovanni è una cosa un po' particolare. La risposta è molto semplice, che nel frattempo è successo qualcosa. Se Marco scrive il suo primo Vangelo, diciamo a spanne 60 anni dopo la nascita di Cristo, quindi un Vangelo giovane, è un Vangelo molto stringato, asciutto, 15 piccoli capitoli rispetto agli altri, un Vangelo di poche parole, dopo di lui, quasi in contemporanea, Matteo da una parte e Luca dall'altra scrivono un Vangelo. Fanno copia e incolla di Marco, pensate che il 98% del Vangelo di Marco, parola per parola, lo trovate in Matteo e in Luca, e aggiungono delle cose loro. Allora è interessante perché, questa è una roba che fa impazzire gli studiosi, perché ci sono delle cose che sembra conoscere solo Matteo, delle cose che conoscono sia Matteo che Luca, e delle cose che conosce solo Luca. Incrociate tutto questo, shakerate e viene fuori il Vangelo. Ma ripeto la domanda, perché Matteo scrive un Vangelo, visto che un Vangelo c'era già? Semplicemente perché, semplicemente mica tanto, nel 72 dopo Cristo, dopo la prima rivolta giudaica, l'impero romano, la Palestina era provincia di Roma dal 62 avanti Cristo, e nel 72 dopo Cristo c'è una rivolta di popolo, che i romani soffocano nel sangue e distruggono il Tempio, quello famoso iniziato a ricostruire da Erode nel 19 a.C. Pensate, era stato finito nel 62 d.C., questo vuol dire che quando Gesù è in vita e va al Tempio non è ancora finito, e nel 72 è distrutto, e radono solo la città. Ora, la comunità cristiana, che all'inizio al 99% era fatta da ebrei diventati cristiani, vedendo crollare il Tempio e finire Gerusalemme, dicono è la fine di tutto. È un po', per avere un ordine di idee, come se i terroristi riuscissero a far crollare la Basilica di San Pietro con dentro il Papa e tutti i cardinali. Veramente saremmo tutti un po' spiazzati. E sorge una domanda nella comunità di Matteo: dov'è finita la gloria di Dio, la Shekinah? Perché, come sapete, nel Tempio, anche quello ricostruito, si pensava che abitasse la gloria di Dio, la presenza di Dio, la Shekinah. Ma se ora non c'è più il Tempio, dov'è? Ecco la risposta di Matteo: Gesù è la Shekinah, quindi non dovete temere. E quando gli ebrei dicono, perché Matteo è un ebreo che scrive per degli ebrei, così come Marco è un ebreo che scrive per i romani di Roma, così come Luca è un pagano, discepolo di Paolo, che scrive per i pagani, Giovanni scrive un po' per tutti. Allora è interessante perché l'autore del secondo Vangelo, cioè Matteo, vuole dimostrare in qualche modo che Gesù realizza pienamente le scritture, perché l'obiezione più grande che veniva fatta dagli ebrei che si avvicinavano al cristianesimo, che si avvicinavano, allora non si può dire il cristianesimo, però alla figura di Gesù Messia, è che Gesù era un Messia completamente diverso da quello che si aspettava. Cioè, prova a convincerli che non è così. Ecco allora che voi trovate il Vangelo di Matteo infarcito di citazioni, cioè lui dice una cosa, poi dice questo avvenne perché si adempisse la scrittura che dice bla 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 bla, ok? Quindi Matteo scrive a spanne certamente dopo il 72, quindi tra il 70 e l'80 d.C., copia Marco, si rivolge a una comunità, a una parrocchia di ebrei probabilmente della Galilea, lui stesso è della Galilea, è il famoso Levi il pubblicano, esattore delle tasse? Se vi piace pensarlo, sì. In realtà è un po' difficile che sia lui, però sicuramente l'autore del Vangelo di Matteo gli stava molto simpatico, Matteo il pubblicano. Si identifica parecchio, si identifica parecchio. Scrive il suo Vangelo, che è un Vangelo molto molto ampio. quasi finita la lezione, poi veniamo a capire cosa c'è. Quindi attenzione bene, è un ebreo che parla ad ebrei. Molte delle cose che lui scrive a noi sfuggono completamente. Un ebreo medio aveva una conoscenza della scrittura elevatissima, noi un po' meno. Allora cosa fa? Organizza tutto il materiale di Marco, aggiunge il suo e quello che condivide con Luca in 5 grandi discorsi. E voi che siete maestri in Israele, subito quando vi dico 5 pensate al Pentateuco, giusto? Bravi. Infatti nel Vangelo di Matteo troviamo la Genesi di Gesù, l'Esodo di Gesù, il Deuteronomio di Gesù, il Levitico di Gesù, e troviamo i 5 e i numeri di Gesù, proprio uguale. Infatti, guarda caso, se vi ricordate, il Vangelo di Matteo è l'unico che ci parla della nascita di Gesù dal punto di vista di Giuseppe. Guarda caso, c'è che scappano in Egitto, vi ricorda niente? Mosè. Guarda caso, arrivano i magi, vedete? La Genesi, l'inizio, e poi eccetera eccetera. Questi 5 grandi discorsi, intervallati da delle azioni, da cose che capitano, sono come i 5 pilastri, come se fosse la nuova Torah per il popolo di Israele che ha riconosciuto in Gesù il Messia. Quello che stiamo per leggere qui è l'inizio, i primi 10 versetti del primo discorso dei 5 contenuti nel Vangelo di Matteo, ok? Che in realtà durano 3 capitoli, Matteo capitolo 5, 6 e 7, interessante. Se volete è, se fino al capitolo 5 potremmo dire un po' la genesi di Gesù, è iniziato l'esodo di Gesù, e cos'è che fa Mosè sul monte? Lo sapete tutti, riceve la legge e la dà al popolo. Infatti troveremo Gesù, l'incipit del capitolo 5 è che Gesù è sulla montagna. Ora vi posso garantire, chi di voi è stato in Israele, che il lago di Tiberiade non è in montagna, anzi è sotto, quindi è un chiaro riferimento. La nuova Torah, la nuova legge, i nuovi comandamenti sono le beatitudini. Interessante perché Gesù parla delle beatitudini e poi ci mette 2 capitoli e mezzo per spiegarle. Noi stasera facciamo solo le beatitudini, ma se poi vi ho fatto venire un po' a quelli in bocca, provate ad andarvi a leggere cosa succede dopo. Un'altra cosa importante da capire, e poi chiudiamo la lezione noiosa e leggiamo il testo, è questo. Dietro la parola comandamento, che è una parola orribile, perché non è quello che c'è scritto in ebraico noi abbiamo diversi elenchi, se voi andate a vedere il Pentateuco, di quello che Dio dice al popolo, e proprio per mandarli a memoria erano delle parole, degli slogan diremmo noi oggi. Infatti non sono i 10 comandamenti, ma sono le parole. È interessante perché non sono 10 ma sono 9, e poi noi per fare il numero perfetto abbiamo tagliato per avere i 10 comandamenti. Ora, poi abbiamo diversi elenchi, quindi a secondo dell'autore del Pentateuco, alcuni aggiungono dei pezzi, altri sviluppano degli altri, ma tendenzialmente sono 9/10. 10 consigli, 10 indicazioni, 10 proposte che Dio fa al popolo, il Dio che ha liberato Israele, propone a Israele di fare questo incontro. Perfetto. Il problema è che al tempo di Gesù i comandamenti erano 613. Voi direte l'inflazione. No, non è l'inflazione. Ma è che a un certo punto storico, sappiamo anche situarlo, di ritorno dall'esilio di Babilonia, un po' di storia di Israele, sotto la riforma di Giosia, eccetera, eccetera, a spanne nel V secolo avanti Cristo, i rabbini si rendono conto che i famosi 10 parole, 10 comandamenti, sono troppo generici, maglie troppo larghe. Se io vi dico onora tuo padre e tua madre, io li onoro. Sì, ma poi in concreto che succede, che relazione hai, porti rispetto, eh? Se io vi dico non uccidere, non ho ucciso, non ho rubato, sì, però insomma mi sembra che la tua lingua altro che una lama affilata, ha fatto una strada, vedete? Ecco che allora nasce la legge orale, cioè quella è la legge scritta, i mitzvot, i precetti, la legge orale, che era, se volete, un modo di incarnare, concretizzare, attualizzare quei 10 precetti, solo che alcune correnti di pensiero, i farisei per esempio, li consideravano allo stessa stregua della legge di Mosè, ispirati da Dio direttamente. Allora, vi dico una curiosità: noi eravamo andati al kibbutz Lavi con voi?
No.
In Galilea c'è un kibbutz religioso che adesso hanno fatto un hotel 5 stelle spaziale megagalattico per mantenersi, ed è uno dei 5 kibbutz religiosi rimasti in Israele. Conosco il direttore, che è un italiano, israeliano, ebreo, religioso, perché bisogna tutto definire, non di quelli ortodossi con i peot, no? Sono religiosi, ma sono fanà, insomma. Quindi, allora io gli faccio, quando vado, riesco a portare i pellegrini da lui, gli dico sempre: spiegaci cos'è l'ebraismo. E lui esordisce dicendo: l'ebraismo è il rispetto dei 613 mitzvot. E io poi spiego sempre ai pellegrini: voi dovete tenere presente che dopo la distruzione del Tempio, gli unici ebrei che sopravvissero furono i farisei. Cioè, quello che noi oggi chiamiamo la religione ebraica, in realtà è una delle interpretazioni della religione ebraica. Allora è buffissimo, vi dico questo aneddoto, perché io poi lo pungolo e dico, ma Guido, fammi il favore, ma come fai a dire, perché Gesù era ferocemente contrario a questo, che la legge orale è uguale alla legge scritta? Dove c'è scritto nella Torah? E lui cita un versetto bellissimo, un versetto dell'Esodo, in cui ci dice che Mosè rimase sul monte Sinai per un mese. E lui dice: e cosa vuoi che abbia fatto in quel mese? Ho detto: ok, vabbè, allora se è così, sul silenzio puoi far dire quello che vuoi. Perché vi dico questa cosa qui? Perché veramente, ricordate la famosa disputa che troviamo spesso nei Vangeli, qual è il comandamento numero uno, più importante? Era una tipica domanda che si faceva ai rabbini. Perché era veramente, già solo mandarli a memoria era difficile, e andavano a indagare ogni piccola sottigliezza, da quanti passi fare il giorno di Shabbat, se mi cade l'asino nel pozzo devo andare a salvare oppure no? Gli esseni dicevano: no, piuttosto deve morire se è sabato. E Gesù dice: ma chi di voi lo lascia morire? Allora i farisei furbi dicevano: no, lo devi sfamare, dissetare, aspettando che passi il sabato, e poi lo tiri fuori. Interessante. Tutto questo per dire cosa? Che è in questo contesto che Gesù propone la nuova Torah. Quando noi diciamo, giustamente citando, vi dicevo prima, qual è il primo dei comandamenti, è interessante, da 10 sono diventati 613, poi Gesù li riduce a 2 in Marco, in Luca e in Matteo 1, e in Giovanni questo è il comandamento nuovo: che vi amiate come io vi ho amati. Quindi è più semplice per noi, ma attenzione, perché le beatitudini non sono dei comandamenti, potremmo dire è la cartina al tornasole del nostro essere cristiani, la carta costituzionale del regno. Cioè, come Mosè dà la legge sul monte Sinai, sull'Oreb, così Gesù sul monte, tra virgolette, consegna la nuova legge. E questo è molto bello. Buonasera, ciao ciao. Questa è una cosa molto molto bella, se non che poi noi li leggiamo e ci casca tutto l'entusiasmo. Allora io questa sera, ho già fatto una lunga introduzione, ma capite adesso perché dobbiamo situare quello che stiamo per leggere, cioè uscire fuori dalla sindrome del cristiano cattolico un po' depresso che pensa sempre che crede alle favole. No, cioè c'è dietro una struttura, un pensiero, una storia, una riflessione e tutto. Ecco, dobbiamo capire che quando Gesù pronuncia questo discorso e parla delle beatitudini, le 8 beatitudini, sta dicendo qualcosa di molto importante. Allora, questa sera il mio obiettivo è quello di farvi riamare le abitudini, le beatitudini, perché purtroppo godono di pessima fama, perché a una lettura superficiale, adesso le leggiamo, siamo un po' spiazzati, eh? Noi siamo bravi, facciamo finta di niente, però non sono mica tanto entusiasmanti. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, è il tipico atteggiamento del rabbino che sta per insegnare, e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, poi li leggiamo, ma è interessante, perché Gesù vede le folle, non i discepoli, vede tutti, cioè il discorso che Gesù sta per fare è alle folle. Vi dicevo, sale sul monte, anche se in realtà è una depressione del lago di Tiberiade, però è per indicare Mosè, si mette a sedere, che era il tipico atteggiamento del rabbino, e si avvicinano a lui i suoi discepoli. Cioè Gesù parla, dice, racconta, ma in realtà chi vuole veramente ascoltare si avvicina. È ovvio che la parola di Dio è data a tutti, ma non tutti l'accolgono, non tutti sono disposti ad andare verso per accogliere la parola. Si mise a parlare e insegnava loro. Uno dice: ma Matteo non sa scrivere? No, guardate che tutto è calcolato, perché il parlare di Gesù è un insegnamento. Pensate che nel Vangelo di Marco, il primo Vangelo a essere stato scritto, il ruolo di maestro, il termine insegnare, didascaleion, didascalico, il maestro, è riservato a Gesù. I discepoli, gli apostoli parlano, annunciano, ma non insegnano mai. Questo dovremmo ricordarcelo. Cioè, dicono qualcosa che anche loro hanno ricevuto. E Gesù inizia. Allora, allacciate le cinture di sicurezza. Questa, in teoria, dovrebbe essere la cosa più bella che possiamo sentirci dire nella nostra vita. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essere regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Che pagina piena di contraddizioni, a me viene i nervi ogni volta che la leggo. Oh no! Allora, lasciamo perdere la parola beati, perché appunto il cristianesimo ci ha un po' rovinato, quindi per noi beati, no? La beata Paola, cioè quando è già beato, è per dire, insomma, pensiamo subito a qualche santo nella nicchia a cui accendere un cero. In realtà il termine, Gesù non parla in greco, ovviamente, parla in aramaico, che potremmo dire una specie di evoluzione dell'ebraico. L'aramaico sta all'ebraico come l'italiano sta al latino, anzi diremmo che quasi il piemontese, cioè c'è quasi una deriva dialettale. L'aramaico non era scritto, si scriveva solo in ebraico. Allora Gesù parla in aramaico, allora è interessante lo sforzo che fa Matteo di tradurre in greco. Il greco era l'inglese di allora, chi avrebbe mai letto un libro in ebraico? Ecco, allora che fanno questa cosa molto bella, che usano questa parola che noi traduciamo con beati. Però ripeto, provate a sgomberare un po' l'idea della beatitudine come se fosse una roba, permettetemi, da chiesa, da suorine, da pretini, ok? Perché noi abbiamo ormai introiettato un linguaggio tutto particolare, proviamo a avere la freschezza del Vangelo. Cioè Gesù sta dicendo: vuoi essere felice? Cimbia? Sì? Felice chi è? Felice chi? Felice. La beatitudine è la realizzazione, la pienezza, la gioia, la festa, va bene? Quindi no, la beatitudine a volte nel nostro linguaggio italiano ha assunto un pochettino, un po' come la pace nei cimiteri, no? Che noia, cioè, la pace dei santi, uno gli viene la, non lo so, la depressione, le bolle, dice: oh, è la pace dei santi. È gioia, è festa, è luce. Quindi se non vi piace la parola beati, mettete la parola che dentro di voi richiama il massimo della felicità. Non la notte di Capodanno, non quella felicità lì, ma la felicità più grande che avete mai sperimentato. L'innamoramento, diventare genitori, una soddisfazione, non so, ognuno ha le sue di felicità. Quando noi sentiamo questo, subito allertiamo, ci tiriamo sulle le antenne, perché è un po' come se, e così è, Gesù svelasse il segreto della felicità, dicesse: fermi tutti, sono seduto, faccio il rabbino, come Mosè vi do la nuova legge, vi dico il trucco, pronti? Sì, beati, felice, è beato, è contento, è pieno di gioia, è quelli che piangono, come quelli che piangono, l'abbiamo letto, quindi uno legge e dice: ci deve essere un errore. per quanto la possiamo girare, uno che è povero, uno che piange, uno che è perseguitato, uno che è insultato, non è felice. E se lo è da psichiatria. Allora, appena noi leggiamo questo, restiamo un po' perplessi, e facciamo bene a restare perplessi, perché abbiamo un po' l'impressione che ci sia un po' un inganno. Attenzione, mi muovo, meno male che abbiamo crocifisso di San Damiano, che almeno lui è gioioso, perché a volte nella storia abbiamo sviluppato un senso di annuncio del Vangelo in cui si è veramente un po' stravolto il significato del Vangelo, quasi come a dire che se nella tua vita ti va tutto male, Dio ti ama un po' di più. Prego. Beato te che ti va tutto storto. No! Beato te che piangi. No! Non è vero. Signore, non è vero che io sono beato se piango. Infatti vedremo che Gesù ci dà ragione. Adesso, per alleggerire la serata, vi racconto un aneddoto simpaticissimo successo dalle mie parti. Me lo raccontava sempre il mio parroco. Lui era di Val Tournanche. Allora, c'è Cervini a Val Tournanche. E parliamo del dopoguerra, seconda guerra mondiale. C'era un parroco molto 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 devoto, sapete, di questi proprio molto zuccherosi, e in un'epoca in cui tutti erano cristiani, cattolici, tutti a messa sempre la domenica, i vespri, il pomeriggio, insomma benissimo, santa gente, sante persone, però c'erano dei modi di dire appunto un po' eretici, non si sapeva, ma non erano legati al Vangelo. E la zia o la sorella, non mi ricordo, del mio parroco, che era di Val Tournanche, aveva perso il marito in guerra, insomma non è proprio esattamente una roba, era disperso in Russia, quindi era lei aveva figli piccoli, queste situazioni che sono accadute e facciamone memoria. Incontra in piazza le due sorelle, tra cui questa presunta vedova, e gli fa il solito pistolotto edificante: non si butti giù, ma stia tranquilla, non deve avere zazazà, che c'è uno zazazà, con la solita frase, che è una delle cose più oscene che si possono dire, dicendo: il Signore mette alla prova coloro a cui vuole più bene. Hai capito? Cioè, tu ti senti dire sta roba qua, tuo marito è sparito, è andato a combattere una guerra idiota, è disperso, tu hai detto, eccetera, quindi è... Tutto questo mi raccontava il parroco, che gli raccontava a sua sorella, e diceva: al che tutto fine lei ha ascoltato tutto, questa brava donna valdostana, e prima di andare via ha detto: la ringrazio molto reverendo, le auguro ogni bene. E lui ha capito che c'era qualcosa che non funzionava. Non è così, non è vero che Dio mette alla prova le persone a cui vuole più bene. Voi mica lo fate sta roba qua, o sì? È complicata la sofferenza, però sicuramente la prima cosa che dobbiamo dire delle beatitudini è che non esaltano la sofferenza e non invitano alla rassegnazione. E se il Vangelo vi invita alla rassegnazione, non è il Vangelo di Gesù Cristo. La croce è un elemento presente nella nostra vita, Dio non manda le croci, perché dovrebbe mandarci le croci? Gli altri ci mandano le croci, i nostri giri di testa ci mandano le croci, è tutto, Dio no. E Gesù stesso, potendolo fare, ne avrebbe fatto a meno, eh? Passi da me questo calice, non è che l'unica soluzione. Quindi la croce, mi piace che ci sia quella di San Damiano qui, è la croce gloriosa, Gesù ha gli occhi spalancati, aperto, sta abbracciando, è il risorto che è sulla croce, eh? Non è il sofferente. La sofferenza, ahimè, nella vita succede, accade, però è da superare, eh? Quando Gesù ci invita a portare la croce, non sta dicendo a sopportare il dolore, ma a superarlo. Quando Gesù chiede ai suoi discepoli di portare la croce, sta dicendo: guardate che se non siete disposti come me ad andare fino in fondo, a costo di morire, non rinnegare il volto del Padre, se non siete disposti, non seguitemi. Mi vuoi seguire? Prendi la tua croce, cioè sii disposto a fare come faccio io, e Gesù morirà come ha predicato. Quindi la prima cosa da dire è che le beatitudini non è un'esaltazione della sofferenza. Gesù non sta dicendo: beato te che piangi, sta dicendo: beato te perché sarai consolato. Non sta dicendo: beato te che subisci ingiustizia e ti massacrano, sta dicendo: beato te perché sei come i profeti e i martiri. Gesù non sta esaltando un presente dolorante, ma sta invitandoti a guardare un futuro che supera quel momento dolorante. Allora è sbagliato interpretare le beatitudini dicendo io soffro tanto, quindi Dio mi ama tanto, io ricevo bastonate dalla vita tutta la vita e non reagisco perché faccio la volontà di Dio. No, la volontà di Dio non è prendere le bastonate, è evitarle se possibile. E se le ricevi per tot ragioni, se sei nato ammalato, se pensiamo adesso al nostro don, se vivi un momento veramente difficile della vita, ecco lì, come dire, può mettersi in gioco, può dire vediamo un po' chi sono veramente. Poi a nessuno piace la sofferenza, neanche a Dio, però in certi momenti la sofferenza è un passaggio indispensabile. Guardiamoci intorno, siamo in pieno inverno, non credo che gli alberi siano così contenti di star lì al freddo per 3 mesi sotto la neve e il ghiaccio. È un po' una specie di mistero, per esserci la luce ci deve essere l'ombra. Gesù allora sta indicando al discepolo che vuole ascoltare, ma è rivolto a tutti, le beatitudini, lo dico sempre, pensate che il Mahatma Gandhi, il famoso Mahatma Gandhi, considerava le beatitudini la pagina di letteratura più bella al mondo, più degli Ayurveda. Lui la diceva, era anche quel disgraziato del Mahatma Gandhi che diceva se tutti i cristiani fossero cristiani io sarei cristiano, che io dico certo, ha ragione, purtroppo. Allora Gesù a tutti rivolge, adesso proviamo, detto questo che era importante dire, proviamo a vedere se è vero o no quello che Gesù sta dicendo, ragionando sul fatto che Gesù non sta esaltando e constatando un presente, ma sta invitando a chi vive quella condizione ad assumere uno sguardo oltre, è declinata al futuro, così come è interessante, quelle che studiano la Bibbia in maniera molto seria e approfondita ci dicono le famose 10 parole, 10 comandamenti, sono declinati al futuro, non avrai altro Dio di fronte a me, onorerai tuo padre e tua madre, c'è una promessa di futuro, è un di più, è un orizzonte diverso. Quindi quest'ultima parola introduttiva e poi le meditiamo ad una, Gesù non sta dicendo sei felice perché sei mite, no, io sono mite, che vuol dire che non sono uno che se fa le scarpe agli altri, vuol dire che uno che piuttosto che litigare ci pensa 100 volte, e sono un perdente, non è vero che sono beato, perché questo mondo è di arroganti. Allora Gesù dice è vero, ma stai realizzando il regno. Eh beh, certo che ci vuole la fede a credere sta roba qua. Proviamo a meditare ad uno a uno. Però vedete che l'introduzione ce le rende già un po' più comprensibili. Beati, sapete che abbiamo anche la versione di Luca. In realtà è Luca che copia Matteo, ecco, mi ero dimenticato quest'altra variabile, perché certi pezzi Luca copia Matteo e Matteo copia Luca, proprio erano andate a nozze. Lui non mette 8 beatitudini, ma 4 beatitudini e 4 guai, Luca. Noi seguiamo Matteo, che sicuramente è quello più antico rispetto alle beatitudini. Gesù dice, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Interessante, perché Luca dirà beati i poveri, punto. Qui invece la versione originaria è beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè Gesù non sta esaltando la povertà. Su questo vi invito ad avere uno sguardo corretto da un punto di vista biblico, evangelico, su queste cose. La Bibbia è molto più equilibrata di noi, molto più equilibrata, non esalta la povertà. C'è un bellissimo brano del Siracide, mi sembra capitolo 42, ma mi potrei giocare alla birretta che non è il 42, in cui l'orante dice: ti chiedo una cosa, non darmi né la ricchezza né la povertà, né la miseria. Nella ricchezza potrei gonfiarmi dicendo Dio non esiste, nella miseria potrei disperarmi e peccare di fronte a te. Molto equilibrato. A volte abbiamo un po' una tendenza pauperista. La povertà non è un bene, La povertà in certe situazioni è veramente pesante da sopportare. Nella Bibbia c'è questo principio semplice da mandare a memoria. Sintetizzando tutto il pensiero della Bibbia sulla ricchezza e sulla povertà, potrei sintetizzare così: la ricchezza è sempre dono di Dio, ma la povertà è sempre responsabilità del ricco. Quindi la Bibbia è sempre visto come una fortuna, un dono, un segno di benevolenza, riuscire negli affari. Ma ha sempre incolpato il ricco se esiste ancora la povertà, perché la ricchezza è per la condivisione. Quando ieri è uscito il dato, no? L'1% della popolazione mondiale ormai possiede più del 99% degli altri. Ecco, questo non è volontà divina, cioè intendo dire. Qui c'è un lungo discorso sulla bramosia e tutto, ma qui Gesù sta dicendo: beati i poveri in spirito, cioè beate le persone, sono felici coloro che si rendono conto del proprio limite, della propria povertà interiore. Beati coloro, la prima beatitudine è fondamentale per capire le altre, beati coloro che non arrivano imparati davanti alla vita, beati coloro che non arrivano arroganti davanti alla vita, beati a coloro che hanno più domande che risposte, beati coloro che si rendono conto che per quanto uno possa sapere, fare, interagire, eccetera, eccetera, è sempre lo stesso puffo. C'è un po' questa tendenza oggi nel nostro mondo occidentale, la tecnologia, la capacità, eccetera, ma noi siamo sempre gli stessi. Comunichiamo con i messaggi in tempo reale, eccetera, eccetera, ma non sappiamo che cosa dire. E Gesù sta dicendo: il fatto che sei limitato, il fatto che ti prendi l'influenza e stai a letto con 40 di febbre, il fatto che avanzano gli anni e ti mancano le forze, che tu puoi prendere come una sconfitta, ecco allora che vagheggiamo, vivremo fino a 140 anni, che dico, ma fammi capire, non riusciamo adesso a sapere dove mettere gli ottantenni e adesso diciamo arriviamo fino a 140. Sono tutte illusioni che ci raccontiamo pur di dire noi non abbiamo la risposta in tasca, i grandi interrogativi. La vita è mistero fecondo, mistero interessante. La povertà di cui parla Gesù, la povertà in spirito è questo. La povertà in spirito è di chi si accorge di avere un'anima, si accorge di essere abitato dalla presenza divina, di avere un progetto e dice: sì, però io non so mica tanto come fare. Questo è la beatitudine della povertà. Perché, dice Gesù? Perché di esse è il regno dei cieli, cioè solo un vuoto è in grado di accogliere un pieno. Dico ancora due parole perché vi vedo interessati, meno male. Quando parliamo di povertà non stiamo parlando di un atteggiamento di umiltà pelosa, non so come chiamarla. È difficile parlare di umiltà fra i cattolici, perché l'umiltà pensiamo sia la depressione dei cattolici, no. C'è qualcuno che dice: io non valgo a niente, così faccio piacere a Dio. No, Dio ti ha creato come un capolavoro, quindi curati, cioè sei depresso. L'umiltà è la consapevolezza dei propri limiti, non il delirio di onnipotenza che oggi ci coinvolge tutti. Parlavo proprio oggi con una persona, ha portato la figlia a fare una gara di arrampicata sportiva e mi diceva che è rimasta scioccata. È una gara nazionale, dice: basta, cioè, l'ho presa per 10 anni, ma sono tutti fuori di testa, tutti fuori di testa. Dice: capisco perché poi la gente va in montagna e muore, ovvio. Cioè, ragazzi, 10 anni sono lì, le mamme urlano, dai, tu, bene, bene. Ma fuori di testa. C'è questa ossessione del superamento del limite, ma siamo pieni di limiti. Allora, l'umiltà è dire. Mi piace la parola umiltà, no? Viene dall'humus, cioè la terra feconda, la terra dei gerani, quello è l'umiltà. Per cui c'è la concretezza, ma c'è la fecondità. Cioè io non dico che non valgo niente, io so quanto valgo. Io, Paolo, più o meno, so quanto valgo, ma so benissimo anche i miei limiti. E più li conosco, ovviamente non le dico mica a voi perché sennò. Però oggi c'è un po' questa illusione che ci viene raccontata. Gesù dice: no. Beato se sei povero in spirito, beato se hai il coraggio di dire non lo so, perché sei nella condizione giusta per accogliere il regno, perché sei nella condizione giusta di avere il vuoto che si riempie. Se il tuo cuore è pieno, ricordate la bellissima parabola in Luca del fariseo e del pubblicano che salgono al tempio a pregare. Il pubblicano non era cattivo, era una bellissima persona, no scusate, il fariseo, era una bellissima persona. E Gesù dice, l'altro invece stava in fondo, cioè perdonami e tutto, escono in fuori e Gesù dice, il pubblicano uscì cambiato, il fariseo no, ma non perché era cattivo, perché non c'era spazio per Dio nella sua preghiera, perché era tutto pieno del suo ego spirituale. Allora, beati i poveri in spirito, io credo che a volte parlo di me, certe esperienze negative della nostra vita, sbattere il naso, dire ma dopo tanti anni guarda sono da capo, bene, evviva, buono, perché se preso nel verso giusto sei pronto per accogliere il regno di Dio. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, vedete. Beati quelli che sono nel pianto a cui va tutto male. Qualche anno fa c'era un simpaticissimo, c'è ancora, comico napoletano, Giobbe Covatta, che ricordo io ero giovane, mi facciamo ridere, perché lui parafrasava la Bibbia, parola di Giobbe. Allora per ridere diceva, raccontando i personaggi dell'Antico Testamento, e Giuseppe vennero gli arameo, lo picchiarono, egli era il benedetto dal Signore, no? Come dire, tutte le volte che ti mazziano succede qualcosa. Beh, a volte abbiamo un po' questa idea. Quando Gesù dice beati quelli che sono nel pianto, non sta esaltando il pianto, sta esaltando la consolazione. Cioè il momento in cui il tuo cuore è libero, è consapevole, è povero e quindi in sintonia col regno, anche il pianto non ti allontana, anche il dolore non nega la scoperta del regno, perché c'è una consolazione. Il consolare di Dio, abbiamo fatto il giubileo della misericordia, poi Gesù esalta la misericordia. La misericordia in ambito biblico, soprattutto nell'Antico Testamento, la Chesed, è una compassione attiva. Noi invece abbiamo un po' ridotto la compassione a pena. Se io vi dico mi fate pena, non siete contenti. Se dico ho compassione di voi, sì. Compatire, cum patire, patire insieme, mi metto nei tuoi panni. Gesù sta dicendo, anche se stai piangendo, puoi essere beato. Perché ci sarà qualcuno, Dio, che sarà con te che sei solo, che ti compatisce, che ti consola. Non vuol dire che ti risolvi i problemi, né? Non vuol dire che magicamente, tutto a posto. Ma che non sei solo. Ho iniziato a scrivere un libro, che produco tanto. Sto facendo la trilogia sull'Antico Testamento, ho fatto i patriarchi, i re, e ho iniziato i profeti. E fra i profeti, non so se lo sapete, gli ebrei considerano il più grande fra i profeti Mosè. Una figura bellissima, bellissima. Allora, stavo proprio meditando in questi giorni, una roba che mi ha... Ve la dico perché, sai quando ti prende. Avete presente Esodo 2, quando lui c'è il roveto ardente, una bellissima immagine, no? E Dio dice... Ho udito il grido del mio popolo, ho visto la sua sofferenza, ecco va, io ti mando. Che uno dice, scusa, armiamoci e partite. Vedo, vado, non vedo, vai. E invece Dio fa così. Al che Mosè, che non è scemo, fiuta la fregatura e dice, chi sono io per andare da Faraone? È in profonda crisi di identità Mosè. È un ebreo allevato dal Faraone. Ha cercato di liberare, facendo un po', l'hanno sgamato, è dovuto scappare con una condanna a morte, si è rifugiato nel deserto, ha dismesso i panni, ha fatto il pastore. Fine, fine di tutto. Chi sono io? E la risposta di Dio, non l'avevo mai notata, Dio gli risponde così, io sarò con te. Cioè, Dio dice a Mosè, non importa chi sei tu, scopriamolo insieme. L'ho trovato bellissimo. Scopriamolo insieme. Neanche il dolore, beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati, neanche il dolore è in grado di allontanarti dalla presenza di Dio. Accelero che qui sto. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, e beati i miti perché avranno in eredità la terra. Il mite non è il fesso, eh? Il mite non è il pauroso, il mite non è il, come dire, quello che non reagisce perché non avrebbe il coraggio. Il mite è uno che sceglie di essere mite, che sceglie di non reagire con la violenza, che sceglie di non lanciare giudizi così come capita, che sceglie di non estremizzare le differenze, sceglie. ci vuole una grande violenza su se stessi. A un certo punto Gesù dirà: il regno dei cieli appartiene ai violenti, ma non nel senso a quelli che spaccano tutto, perché dentro di noi c'è una reazione di rabbia spontanea. Il mite è colui che sceglie. Sviluppo meglio, perché è importante questo. È normale che ti venga da spaccare la faccia a uno che ti ha rovinato la vita? È evangelico decidere di non farlo. È normale il desiderio di vendicarsi con uno che ti ha fatto del male? È normale. È evangelico decidere di non farlo. Ok? Cioè, non sentitevi in colpa se avete delle reazioni normali. Nella parabola del buon samaritano di Luca al capitolo 10 hanno perfettamente ragione il sacerdote e il levita, non scherziamo, è quello che avremmo fatto tutti noi, avremmo tirato dritto, perché caspita, vedi, esci di qua, vedi uno tutto sanguinante, cosa fa? Ti chiedi a soccorrerlo? Chiamate tutti i 118, vero? E se è un regolamento di bande? E invece Gesù dice: invece un samaritano, è quell'invece lì che fa la differenza. La normalità va verso questo mondo che stiamo distruggendo. La evangelicità è la scelta di essere miti. Di essere miti. Miti non vuol dire zerbino, perché noi c'è questa cosa: mamma mia, se ci stanno incasinando la vita. No, ma voi quelli che accogliete gli stranieri, cioè, i fessi, gli infermieri della storia. C'è una grande forza e dignità in certe scelte. E anche le scelte vanno cambiate, contestate, armonizzate, capite. Oggi c'è un po' questa deriva di Dio Babbo Natale, il buonismo. No, Dio non è Babbo Natale, Dio è un padre, che è un'altra roba. Ok? Ok. Quindi Gesù sta dicendo: beati coloro che cercano la mitezza, perché avranno in eredità la terra. A me piace dir questo. Avranno in eredità la terra, vuol dire che la terra non è in mano al club degli ultramiliardari che sono trovati a sciare a Davos oggi e che decideranno cosa dovremmo mangiare noi nei prossimi 30 anni. D'accordo? Ci vuole fede a credere questo, sinceramente. Signore, io non lo vedo questo. E lui dice: avranno in eredità la terra. Però onestamente. Tra il violento Pilato e il mite Gesù Cristo, voi chi vi ricordate? Erode Antipa lo conosciamo solo perché ha fatto uccidere Giovanni Battista. Se no chi sarebbe? Tutti questi grandi potenti, pensate Pilato quando fa capire a Gesù che lo può risparmiare e uccidere, che Gesù dice: prego. C'è un romanzo bellissimo, non mi ricordo di chi è, forse... In cui si parla della moglie di Pilato che si converte, Claudia, è un po' romanzato, della Francia dell'Ottocento, e tutte le domeniche, Gertrude Lefon, forse, non so, e tutte le domeniche sente la professione di fede, patì sotto Ponzio Pilato. Dice: orca miseria, cioè mio marito lo ricordano perché ha ucciso Gesù Cristo. Beati i miti, sì. Sì. Boniface VIII lo ricordiamo perché? Perché ricordiamo Boniface VIII, un papa mediocre, simpatico, un principe della Chiesa? Perché ha provato la regola di San Francesco. L'unica ragione per cui lo ricordiamo. Beati i miti, sì, Signore, perché erediteranno la terra. Certo, Signore, certo. I despoti si fanno fare i monumenti, impongono il loro ricordo. Ma poi cadono come tutti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Che bello questo! Non arrendersi all'ingiustizia, ma le ingiustizie grandi, appunto, della disparità, nelle cose grandi che però coinvolgono anche noi, cioè poi in concreto coinvolgono il mio modo di lavorare, coinvolgono i diritti dei lavoratori, coinvolgono il fatto che io sia solo una merce da sfruttare, cioè. Davvero, cioè, io penso per esempio all'aspetto dell'economia, che è quello che ha cambiato di più negli ultimi 20 anni, no? Anche la nostra Italia, però ci sono delle vite dietro, giovani che se ne devono andare, ragazzi di 40 anni che non hanno mai fatto un lavoro fisso per più di 6 mesi, io dico solo una cosa, non sono un esperto, non sono laureato in economia e commercio, non mi hanno invitato a Davos, anche perché bisogna pagare, ma... e, non sapevo, cioè, il club di Davos solo le aziende che superano il fatturato, credo, di non so quanti mila miliardi di euro all'anno, di dollari all'anno. Quindi io e te non saremmo stati invitati. Però poi la conseguenza è questa, no? Cioè che chiudono le fabbriche, eccetera, eccetera. Io non sono un esperto, non lo so. Però, seguendo la dottrina sociale della Chiesa, dico solo una cosa. Dei ragazzi, le leggi economiche le abbiamo fatte noi. Non sono calate dall'alto, da Dio, come la Torah, eh? Si possono cambiare leggi economiche, rendere più eque. Io non sono un esperto, ma non venitemi a raccontare che questo è il migliore dei mondi possibili. Laddove a mio figlio devo dire, guarda che probabilmente sarei peggio di come sono stato io. Perché è quello che sta succedendo, ok? La giustizia è questo, sete di giustizia, ma anche nelle piccole cose. Gesù dice giustamente, se è stato fedele nel poco, sarà amministratore del molto. Perché oggi è diventato anche con questi nuovi strumenti interessanti, ma anche molto ambigui, dei social e tutto, tutti che sono esperti di tutto, tutti che si lamentano di tutto, anzi chi ha studiato va bastonato perché, Ma ragazzi, un attimo, allora se tu sei così giusto, ma devi essere giusto anche quando butti la differenziata, se tu sei così giusto vuol dire che arrivi puntuale a timbrare le cartelline in ufficio, non che poi per te ci sono le giustificazioni, la prima volta che parcheggio nel parcheggio degli handicappati, ok, ma non va bene, cioè, facile essere molto duri e severi con gli altri, io che sono brillante, cioè la giustizia è, e Gesù sta dicendo, hai sete di giustizia? Bene, sarai dissetato, meno male. Meno male, quante volte davanti a delle situazioni, guardate ieri a cena abbiamo fatto un incontro ecumenico a Sondrio, che lontano, e quindi ero con un pastore protestante, pastore evangelico e il parroco, abbiamo chiacchierato e mi raccontava il cappellano del carcere, non so se avete sentito a Sondrio che i mercatini di Natale, che è arrivato uno con la macchina che ha investito della gente, ma questo è un poveraccio, questo è il terrorismo islamico, questo è uno di lì, un valtellinese, un ragazzo di 27 anni evidentemente non tutto riquadrato. E mi raccontava cosa, veramente stanotte non riuscivo a dormire per sta roba qua, che l'hanno tenuto lì, c'è un piccolo carcere a Sondrio, Sondrio fa 20.000 abitanti, Ivrea insomma, i 30 posti, e poi l'hanno portato nell'ospedale psichiatrico, nel carcere psichiatrico, rovinato, dice, erano dei genitori disperati, hanno fatto il processo, non era in grado di rispondere alle domande, talmente era imbottito di farmaci, no? E lui diceva, quando vedi queste cose della giustizia, abbiamo fatto ricorso, abbiamo chiesto riportatelo qui a Sondrio, no, perché il ministro, è veramente, davvero, pensate alla gente che è stata rovinata dagli altri, Ricordo una coppia di amici, abbiamo fissato il giorno del matrimonio, due bravi giovani, simpatici e tutto, lui aveva aperto una piccola attività con un socio è andato via portandosi via tutti i soldi, fatto fallire, e lui si è trovato condannato, per 5 anni ha dovuto rimandare il matrimonio, che non avevano più i soldi, hanno dovuto impegnare l'appartamento. Gli operatori di giustizia vuol dire questo. E Gesù dice, tranquillo, tu opera la giustizia, ma non quella giustizia stizzita, un po' altezzosa, un po' boriosa che a volte si vede. No, la giustizia, dare a ciascuno il suo, quel che è giusto, perché saranno saziati, abbiate fame e sete della giustizia. Ripeto, senza fare i vendicativi come c'è oggi, no? Sono tutti dei geni. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La misericordia è una parola bellissima, da miserior recorde, avere compassione, miserior, col cuore. E mette insieme questo duplice aspetto. La misericordia, la chesed in ebraico, è questa capacità di Dio di compatirti e di agire, e di aiutarti e di fare. Ed è quello che siamo chiamati ad avere, i misericordiosi perché troveranno misericordia. Pensate al giudizio che diamo tutti i giorni, giudizi sugli altri, sulle persone. Tendo a dire, se è uno che sta spacciando droga davanti alla scuola di mio figlio, non dico poverino, ha avuto un'infanzia terribile, dico basta, via. Però perché noi dobbiamo sempre guardare il lato oscuro delle situazioni, vedere la malizia, vedere, è terribile questo. Perché siamo sempre così inflessibili con gli altri e troppo tolleranti con noi stessi? Sei misericordioso, troverai misericordia, dice Gesù. Troverai misericordia. Qualcuno ti piglierà per fesso, ma troverai misericordia. La misericordia, pensate alla disputa inutile che è stata fatta durante il giubileo. No, perché poi sei troppo buoni, uno deve pagare. Ah, ma allora si perdona tutti, allora tutto semplice. Ma siamo fuori di testa, siamo. La misericordia esige la giustizia. È un po' come se un uomo assolutamente innamorato della sua compagna dicesse, no scusate, viceversa, la compagna, insomma, uno dicesse dell'altro, poiché lui mi ama così tanto, che bello, lo posso tradire. Boh, si vede che non è mai conosciuto. No, ma poiché Dio è così buono, bene, figo, noi facciamo tutte le porcherie, tanto poi lui ci perdona. Non hai capito niente, zero, di Dio e di cos'è la vita. Dio non è un Babbo Natale, Dio è esigente, chiede la conversione. Gesù accoglie Zaccheo senza porgli condizioni, ma Zaccheo è talmente stupito da questo che cambia tutto. Se Gesù avesse detto, Zaccheo, so chi sei, un ladro, un pubblicano, se sei disposto a vendere quello che hai rubato e a restituire quattro volte tanto, verrò a casa tua, vi posso garantire che Zaccheo non sarebbe mai sceso. Dio non pone condizioni, è quello che ci sta ricordando molto efficacemente Papa Francesco, meno male. Beati puri di cuore perché vedranno Dio, cioè beato se acquisisci questo sguardo puro, niente a che vedere con la sessualità, che è una cosa pura e santa e voluta da Dio, sia chiaro a tutti. Ma la purezza di cuore vuol dire appunto questa capacità di vedere la luce negli altri, nelle situazioni. Poi è vero che qualche volta una fregatura te la prendi, ma è lo sguardo, beato te se hai il coraggio di avere un cuore puro perché vedrai Dio, perché vedrai Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Mi piace questa cosa qua, quelli che costruiscono la pace magari saranno chiamati figli di Dio anche se sono atei. La pace è veramente il dono più grande che il Signore ci ha dato, che è sempre continuamente messo in pericolo. E guardate, tutti pensiamo subito lì alla Corea del Nord, a Trump, ma sì, per carità, come dice correttamente il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, le grandi guerre non sono che la somma dei nostri piccoli conflitti. Cioè la gente si mena per un parcheggio, cioè se non torniamo indietro su questo siamo veramente alla deriva, Poi tutte le leggi, noi abbiamo sempre tutte le soluzioni, ma l'unica soluzione è la conversione del cuore, non sono leggi, più polizia, per carità, va bene tutto. Il problema è chi sei tu, perché l'altro deve essere un avversario, ma perché hai bisogno di un nemico per vivere? Perché? Perché ti fa sentire meglio? Operatori di pace vuol dire quelli che costruiscono la pace, non che la invocano senza far niente. Vi racconto un aneddoto simpaticissimo, sto arrivando alla fine. In una grande parrocchia di Aosta, davo un colpo di mano sabato pomeriggio, 10.000 abitanti, c'era l'oratorio e tutto. E un giorno è successo alle medie, come può succedere, che due ragazzi sono accapigliati, sono menati con botte proprio, uno gli ha rotto il setto nasale, è una roba abbastanza seria. Quindi allora uno ha portato al pronto soccorso, una roba abbastanza brutta. Anche gli animatori hanno detto, Paolo portali in cappella, stemperiamo un po' gli animi, allora siamo andati in cappella, la chitarrina davanti al Santissimo, 35 ragazzi. Ok, leggiamo la lettura eccetera eccetera, poi io dico, boh, dai ragazzi adesso superiamo sta cosa, proviamo a fare un po' di preghiera spontanea, dai. E lui inizia dicendo, preghiamo per la pace nel mondo. Stop, tutti su, fuori dalla chiesa. Dico, Cioè noi preghiamo chiedendo a Dio una cosa e ci siamo appena menati, ma perché Dio dovrebbe darci una roba che non ce ne frega niente? Operatore di pace vuol dire falla la pace in te stesso. Siamo dei pacifisti perché siamo pacificati, non perché va di moda, anzi non vale neanche più di moda, ma sono tutti guerrafondai, guerrafondai col fondoschiena degli altri però, Io vorrei vedere questi che urlano, ok adesso pigli, vai, andiamo in Afghanistan, faccio un giro, ok vedi che... Beati perseguitati per la giustizia perché di essere regno dei cieli, cioè se cercando la giustizia ti succede o può capitare di pagare, ragazzi è così, e guardate che succede concretamente nel quotidiano, pensate posti di lavoro, no? Tu sei uno che ha sempre agito correttamente, chi è che viene promosso? Tu, sì, ciao, Così sei un po' perseguitato, pazienza. E poi Gesù c'è questa conclusione generale, perché sei come un profeta. Ecco, vedete, termino qui, vedete quanto è credibile questo. Gesù ci chiede di avere un cuore povero, che sa elemosinare, di non fermarci al pianto perché saremo consolati. Gesù ci chiede di essere miti, non rassegnati. Gesù ci chiede di essere misericordia per ottenere misericordia, di costruire la pace per essere del regno e di portare pazienza, perché se abbiamo veramente fame e sete della giustizia, anche se ne paghiamo un po' le conseguenze, siamo nella direzione giusta, perché Lui ha pagato le conseguenze. E noi oggi siamo qui in Suo nome, nel nome di uno sconfitto, di un perdente, di uno che ha pianto, di un mite che è stato perseguitato, di un povero in spirito che era il figlio di Dio, la kenosis di cui parla San Paolo, l'annientamento di questo Dio che si spoglia per amore tuo. Wow! Ecco, può essere bello portarci a casa questa cosa qua, dicendo: ma non è che sono poi tutto fuori strada. Probabilmente davvero le beatitudini sono il cuore di quello che è il segreto per vivere una vita. Ci vuole la fede? Sì, ci vuole un po' di fede, perché Gesù dice tutta una serie di cose che non sono affatto evidenti, che però possono essere veramente, non so, proviamoci, pensate che bello, anche solo nel nostro paese, là dove viviamo, vivere un po' le beatitudini, senza fare, però così, alla buona. Secondo me il sale acquisterebbe più sapore invece di perderlo. Ci facciamo 30 secondi di silenzio per portarci a casa una cosa che ci ha colpito e poi ci salutiamo con una preghiera. Donaci, Signore, di essere poveri in spirito, di non rassegnarci nel pianto perché saremo consolati. Donaci di essere miti, affamati, assetati di giustizia e misericordiosi, di avere un cuore puro che costruisca la pace anche quando veniamo perseguitati per la giustizia. Beati noi, questa è un'altra beatitudine che tu aggiungerai, perché vediamo ciò che stiamo vedendo e ascoltiamo le parole che tu ci doni. Profeti più grandi di noi hanno desiderato ascoltare e non hanno udito. A te onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen.